Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. In questa trasmissione continuiamo il discorso sulla superstizione che avevamo già iniziato 15 giorni fa e che portiamo un attimino avanti oggi. Prima di parlare della superstizione, vi ricordo che sabato 20 settembre al Bosco Sacro di Jesolo teniamo la cerimonia del sostizio dell'equinozio d'autunno. E sarà praticamente una invocazione silenziosa, perché per noi pagani l'equinozio d'autunno equivale a entrare nel silenzio, cioè entrare nell'inverno, entrare nel nostro lato diverso, entrare nel mondo della ragione, che è il silenzio del mondo fetale, e entrare nei mondi luminosi, nei mondi della percezione, che sono dei mondi silenziosi rispetto al mondo della ragione, oppure l'uno o l'altro, il silenzio e il rumore, la luce e l'oscuro. È un andare e un venire continuamente della nostra percezione, ed è quello che richiamiamo nell'equinozio e richiamiamo gli dèi attraverso anche una evocazione silenziosa molto particolare, che praticamente sarà la contemplazione del fuoco, come rituale che terremo. Allora, l'appuntamento è per il giorno 20 settembre a Jesolo, Bosco Sacro di Jesolo. Chi vuole intervenire, chi vuole partecipare, naturalmente si mette in contatto con le persone della Federazione Pagana, me, Francesco, Franco, Santin di Jesolo, naturalmente, e telefono, prende contatto, insomma. Questo è per la celebrazione dell'equinozio d'autunno. Cominciamo i dibattiti. Naturalmente non riusciamo a continuare questo mese e il dibattito sulla meditazione è spostato ad ottobre, non so ancora che giorno, vedremo un attimo di stabilire, anche perché abbiamo visto che più di un appuntamento al mese non riesco e non riusciamo neanche a mantenere, cioè è già eccezionale che riusciamo a mantenere un appuntamento al mese. Bene. Un piccolo appunto, un appunto per la persona che ha telefonato oggi, l'amico che ha parlato delle stragi che hanno fatto i cattolici in Argentina con le torture. Vi ricordo che uno degli implicati è Pio Laghi. Naturalmente, l'implicazione è sempre di ordine morale, perché le prove ci sono, perché lui aveva delle responsabilità ben precise in quella strage. Dopodiché le altre prove per trovarle sarà un bel po', a meno che non si ricorra ai metodi che usano i cattolici rispetto alle altre persone. E vi ricordo che Pio Laghi fu difeso nel momento del massimo attacco dalla macellaia dell'India, quella criminale assassina che è la madre Teresa di Calcutta. Vi ricordo che le sue mani grondano sangue di persone nel modo più infame e più squallido, e naturalmente fra assassini dopo si ritrovano. Ne abbiamo già parlato di questo alcuni anni fa, ne abbiamo riparlato anche in maniera recente, ne abbiamo parlato alcune volte, però torno a ripetere, noi facciamo una trasmissione di 2 ore e mezzo alla settimana. E il terrorismo cattolico, cioè il terrore che nasce dalla Bibbia, che nasce proprio da quei 10 comandamenti, in cui il macellaio, l'assassino, il Dio dei cristiani per eccellenza, quello che macella l'intera umanità per i suoi sfizi, per le sue paranoie, è quello che dice agli altri cosa gli altri devono fare anziché fare a se stesso. Naturalmente, se ricordate, quando si va al cinema ci si identifica sempre con l'eroe, e così l'eroe non è altro che il Dio padrone, che si sottrae alla legge, massacra gli uomini e dice agli uomini che non devono ammazzare, che devono mettersi in ginocchio, che devono comportarsi come a lui piace. E così Wojtyla e i suoi predecessori mentre ammazzano le persone? Dicono alle persone che stanno ammazzando che loro non devono ammazzare, non devono ribellarsi, devono mettersi in ginocchio, devono comportarsi come a voi ti la piace. E così ogni cardinale che ammazza, massacra, stupra bambini, come Lava, che è stato costretto a dimettersi, come il vescovo in Francia, come tutti gli stati che sono sotto processo, dicono, mentre stanno stuprando bambini, mentre stanno massacrando che non si può difendere, dicono i massacrati che loro non devono ammazzare, non devono ribellarsi. E così il pazzo di Nazareth, quel criminale assassino che è il Gesù di Nazareth, si permette di dire alle persone, io dico a voi, che voi che siete in ginocchio davanti a me, che voi dovete amare i vostri nemici, dimenticandosi che lui è il primo nemico assassino criminale dell'umanità. 1600 anni di orrore. L'unica novità portata dal cristianesimo sulla faccia della storia furono i campi di sterminio per massacrare chi non voleva mettersi in ginocchio davanti al suo Dio assassino e furono le guerre di religione. 1600 anni di orrori e di stragi fatti dai cattolici in onore del macellaio di Sodoma e Gomorra, di quel miserabile pazzo che si vantava di aver affogato l'intera umanità col diluvio universale. L'identificazione non è con gli uomini, ma è con quella pazzia di onnipotenza che porta gli individui a imitare le gesta del loro Dio assassino. E credo che questo sia veramente vergognoso, perché questo è tradimento delle leggi civili, questa è sovversione nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana, questa è la base e l'origine di ogni terrorismo, non dimentichiamocelo. E cominciamo con il nostro discorso sulla superstizione. Allora, io vi leggo una parte del documento che è su internet, ormai è su internet da alcuni anni, e che tratta della superstizione, ne analizza gli aspetti, ne analizza i temi e i tempi. Il punto è che questo documento è un documento di analisi filosofica e non è molto supportato da prove generali, per cui io leggerò sia il prologo che la struttura che si serve della superstizione, che praticamente sarebbe la prima parte, e dopo mi prenderò in mano il libro Il malocchio e la jettatura di Herberto Petoia e vi dimostrerò come il cristianesimo, i santi cristiani, non siano altro che dei superstiziosi, e vedremo anche come gli antichi affrontavano vari problemi e varie questioni senza essere superstiziosi. Magari erano religiosi, ma non superstiziosi, cioè nel senso che non si ingannavano sulla realtà delle cose. Federazione Pagana commenta Cristianesimo e superstizione di Claudio Simeoni, prologo. Dal dizionario Garzanti della lingua italiana, superstizione, tendenza determinata dall'ignoranza o dalla suggestione ad attribuire a cause occulte o soprannaturali gli eventi che possono essere spiegati con cause naturali. Sempre dal dizionario Garzanti, dal latino superstitio onis, derivazione di superstare, stare sopra. Questo è quanto ci dice il dizionario della lingua italiana. Da questo è necessario partire per individuare quanto produce superstizione. Che cosa produce superstizione? Il non conoscere le cause di un accadimento e attribuirne la causa a cose diverse dall'accadimento stesso. In altre parole, privare i fenomeni attraverso i quali l'accadimento diviene delle caratteristiche proprie per attribuire tali caratteristiche a un ente esterno alla formazione dell'accadimento. Io non sono malato perché un insieme di cause concorrono a costruire in me il malessere che determina il mio stato, ma sono malato perché cause esterne a me hanno indotto la malattia. La malattia, quale risultato di volontà che nulla hanno a che vedere con quanto ha prodotto la malattia stessa. In altre parole, la superstizione è l'attività mediante la quale si privano i fenomeni che determinano le cause davanti alle quali manifestiamo la nostra non conoscenza della volontà di determinare se stessi e imputiamo il loro manifestarsi a una volontà diversa al di sopra del fenomeno. È indubbio che io non conosca che un'infima parte dei fenomeni che concorrono a costruire e manifestare le cause che io descrivo. Ma un conto è che io non conosca i fenomeni, e un altro conto è che risolva la ricerca della conoscenza del fenomeno in un ente fantastico, a quanto sta sopra, quale causa esterna ai fenomeni che tale causa producono. Perché si manifesti la superstizione nel metodo di giudizio delle persone, è necessario che ci sia un interesse fisico o economico per il quale qualcuno trae beneficio dalla superstizione. Un soggetto umano che dalla superstizione trae un proprio potere. In secondo luogo, è necessario che le persone ignorino la sequenza dei fenomeni per i quali le cause si producono e, pertanto, imputino per la loro sopravvivenza la causa a quell'ente esterno alla causa stessa, sostituendola alla causa stessa. In terzo luogo, quanto sta sopra e che produrrebbe le cause deve essere imposto con una tale violenza che le persone non possono pensare ad altro che non a quella volontà quale produttrice di quelle cause. Deduciamo pertanto che la superstizione non è un atto spontaneo dell'individuo, ma è un'imposizione di chi quell'individuo intende trasformarlo in oggetto di possesso. E veniamo alla struttura che si serve della superstizione. La struttura del comando sociale si impone al sistema sociale quale intermediario fra il soggetto che soggiace alla causa e il trascendente quale autore della causa. La causa può essere una malattia, può essere i fulmini, può essere meteoriti, può essere qualunque cosa. Questo collegamento è necessario per costruire la superstizione. Se chi è motore della causa è al di fuori dei sensi e delle rappresentazioni del soggetto, il soggetto è in balia di decisioni alle quali non può accedere e nelle quali non può intervenire. Il Dio padrone manda la malattia, il soggetto subisce la malattia e supplica. Il prete e la Chiesa Cattolica intercedono, se ciò è nel loro interesse, presso Dio, affinché l'ammalato guarisca. Hanno la gestione del Dio padrone. Ecco la struttura fare da tramite fra un trascendente e un soggetto che subisce le cause. La struttura, per far da tramite, deve convincere il soggetto di essere in possesso di un mandato particolare per intervenire nei confronti del trascendente che sta agendo sul soggetto. Il Papa rappresenta Dio in terra. Quello che fa il Papa è quello che fa Dio in cielo, eh? Ciò che farà in terra sarà fatto in cielo. Solo che le cause che opprimono il soggetto sono generate direttamente dalla struttura che costruisce il tramite, perché soltanto in quel modo tale struttura può intervenire. La malattia è determinata dalle condizioni insane in cui la Chiesa Cattolica costringe gli individui a vivere per i propri interessi di dominio. La Chiesa Cattolica, che impone agli individui la credenza di intercedere nei confronti del Dio padrone, è il soggetto che produce le malattie. In Africa, la diffusione dell'AIDS è frutto dell'attività della Chiesa Cattolica contro i preservativi. La perversione del ruolo della Chiesa Cattolica nelle superstizioni è data dal fatto che è proprio la Chiesa Cattolica ad essere causa di malessere nei confronti del soggetto, che a quella struttura si rivolge affinché i malesseri siano rimossi. La distruzione della ginecologia ai tempi di Roma antica, fatta dalla Chiesa Cattolica per permettere il libero genocidio da parte del suo Dio padrone, ne è un esempio. È la struttura che deve costringere un soggetto adeguandolo alla struttura stessa, altrimenti ella non è in grado di intervenire. La struttura deve costruire nel soggetto la convinzione che le cause opprimenti derivino dall'intervento di un trascendente davanti al quale egli è impotente. Solo che il trascendente davanti al quale l'uomo è impotente non agisce all'interno della trascendenza, ma proprio sotto e all'interno dei suoi sensi. La fame, il malessere, i problemi di lavoro, i problemi amorosi, i terremoti, eccetera, sono tutti fenomeni rientranti sotto i sensi del soggetto, sensi che non individuano la causa, perché la struttura che fa da tramite fra il soggetto e il trascendente ne indica la causa nell'attività del trascendente. Per le sollecitazioni del soggetto, che si è sottratto al dominio della struttura, che fa della rappresentazione del trascendente giustificazione del suo potere sul soggetto stesso. La struttura ha ucciso nel soggetto la capacità e l'indipendenza dell'indagine, costringendolo a risolvere in essa le risposte alle domande sul perché delle cose. La struttura non ha solo costruito l'ignoranza nell'individuo, ma ha ucciso la capacità dell'individuo di concentrare la propria attenzione su qualsiasi tipo di spiegazione e di risoluzione che non sia quella proposta dalla struttura di controllo che fa da tramite col trascendente, manifestazione del proprio potere di possesso sull'intero sistema sociale. Dove non esistono spiegazioni alle cause che si presentano, il soggetto è naturalmente portato a sospendere il giudizio e a chiedersi il perché del fenomeno. La struttura del collegamento col trascendente uccide questa possibilità. E dopo il capitolo La struttura che si serve della superstizione, vediamo come la Chiesa Cattolica usa la superstizione che lei stessa ha ingenerato negli individui. Dico, il cattolicesimo stesso ha ingenerato la superstizione degli individui. Vi leggo la seconda di copertina del libro Malocchio e Iettatura, e dice: la singolare storia di una delle più antiche e diffuse universali superstizioni, il malocchio, viene ripercorsa in questo volume dagli albori dell'umanità fino ai giorni nostri attraverso un itinerario storico e culturale che ne sottolinea le forme e l'evoluzione. Giunto a noi dall'antichità classica e a lungo confinato in un ambito fisico-naturalistico, allora il malocchio e la superstizione in genere, giunto a noi dall'antichità classica e a lungo confinato in un ambito fisico-naturalistico, il fenomeno acquista nel Medioevo nuove e inquietanti caratteristiche grazie all'apporto della teologia e della demonologia cattolica. Nel contesto culturale dell'illuminismo napoletano, eccetera, dopo viene ridimensionato. Però è l'illuminismo che lo ridimensiona. Il cattolicesimo trasforma quello che era una questione essenzialmente fisico-naturalistico, cioè i piccoli scongiuri, i piccoli rapporti fra l'uomo e il mondo in cui vivevano, in superstizione vera e propria. E vediamo un atteggiamento di questo che, secondo me, è sintomatico dell'uso, proprio come potere, che la Chiesa Cattolica fa della iattura o del malocchio. E ci riferiamo a un episodio storico notevole. Come sapete, quando fu fatta l'Unità d'Italia, ci fu un periodo in cui l'Italia visse un clima anticlericale. In pratica c'era lo scontro fra i Savoia, Casa Savoia, e praticamente l'intero intellettualismo italiano, cioè la crema dell'intellettualità italiana, e i cattolici e il cattolicesimo, al punto tale che vedremo un attimo cosa succede in Piemonte. Il Papa di allora era Pio IX, il Wojtyla di allora era Pio IX, ma sapete benissimo che uso il termine Wojtyla non solo per indicare il singolo individuo, ma come caratteristica di tutte le responsabilità che hanno tutti i papi precedenti. E quando Wojtyla creperà, visto che è messo come è messo, chi prenderà il suo posto sarà responsabile di tutti i delitti che sono stati commessi prima, tanto per essere chiari fin da adesso la questione. Bene, dice questo libro, Pio IX era famoso per lasciarsi spesso andare a maledizioni di genere satanico contro i liberali. Ma poiché queste sue esternazioni non sortivano alcun effetto, i clericali ricorsero a diversi espedienti, fra i quali quello della maledizione, e con un calcolo ancora più sottile decisero di far ricorso al terrore che infonde negli anni la iettatura, nel tentativo di far presa sulle coscienze dei cittadini che chiunque avesse attaccato la Chiesa sarebbe andato a finire male. L'idea non era del tutto originale, in quanto questo metodo era già stato attuato da un'altra delle grandi figure iettatrici della storia, Don Bosco. Questi, fin dal 1854, anno in cui si discuteva la legge per incamerare i beni ecclesiastici, aveva cominciato a minacciare il re Vittorio Emanuele II con le maledizioni che si preoccupava di fargli recapitare come avvisi benevoli tratti dai sogni che faceva. Nei giorni in cui Urbano Rattazzi presentava il suo disegno di legge per la soppressione dei conventi, che doveva essere discusso alla Camera all'inizio di gennaio, Don Bosco fece recapitare al re la notizia che ci sarebbero stati grandi funerali a corte. Infatti il 5 gennaio la madre del re, Maria Teresa, si ammalò improvvisamente e il 16 gennaio furono fatti i funerali. Al ritorno dai funerali, che si tennero con un clima rigidissimo, Maria Adelaide, moglie del re, si ammalò anch'essa. Don Bosco prese di nuovo carta e penna e scrisse al re che se fosse passata la legge altre disgrazie sarebbero accadute nella sua famiglia. Quella che era accaduto era solo l'inizio. La lettera si concludeva con le seguenti parole, che ricorrevano insistentemente anche nelle successive missive: ci saranno sciagure su sciagure in casa tua. Pochi giorni dopo moriva anche Maria Adelaide all'età di 33 anni, ma i lutti in famiglia non erano ancora finiti. La notte fra il 10 e l'11 febbraio antecedente, la data in cui sarebbe stato ripreso il dibattito sulla legge dei beni ecclesiastici, moriva anche il duca di Genova, fratello unico di Vittorio Emanuele, dopo 3 settimane trascorse fra la vita e la morte, anche lui all'età di 33 anni. La discussione riprese il 16 febbraio alla Camera, presiedeva il vicepresidente Giovanni Lanza, e poco mancò che anche questa volta i lavori non fossero sospesi quando il 22 arrivò a Lanza la notizia della morte della madre. La discussione fu comunque portata a termine e si era sul punto di concludere il 17 maggio. L'ultimo figlio del re e Maria Adelaide, il piccolo Vittorio Emanuele, moriva in età di pochi mesi. Dopo che la legge fu approvata da Camera e Senato, il Cavour si affrettò a sottoporla al re per la firma. Ma anche questa volta Don Bosco agì preventivamente, inviando al re una missiva in cui, dopo i soliti avvertimenti e suggerimenti riguardo alla legge Rattazzi, si leggeva nella conclusione: ci saranno sciagure su sciagure in casa tua. Il re non nascondeva affatto di essere impressionato dalle minacce di Don Bosco, di cui aveva avuto modo di sperimentare più volte il potere iettatorio. Tanto che il Cavour e il Rattazzi lo convinsero a parlare con alcuni teologi dell'Università di Torino, affinché si convincesse che le minacce di Don Bosco non dovevano essere prese sul serio. La controversia fra Don Bosco e il governo piemontese ebbe fine grazie alla mediazione del Cavour, ma i clericali non rinunciarono a usare l'arma della iettatura. Approfittavano puntualmente delle morti improvvise o inaspettate, delle disgrazie che colpivano i loro avversari. I più attivi in questo campo furono i gesuiti. Vi ricordo che la stessa cosa giocano a fare i gruppi cosiddetti antisette, no? Cioè i cattolici di merda, quelli che vanno a offendere il sentimento religioso delle persone, fanno esattamente lo stesso giochino. Cioè ogni volta che c'è una disgrazia saltano fuori a indicare nei satanisti, nelle religioni diverse, i responsabili di quello che succede. Cioè effettivamente è un comportamento di merda che queste persone hanno, veramente infame, ed è lo stesso che vediamo visto fare in Don Bosco. Per cui è proprio una regola all'interno della Chiesa Cattolica fare questo. La controversia fra Don Bosco e il governo ebbe fine con la mediazione di Cavour. Approfittavano appunto alla mediazione di Cavour, ma i clericali non rinunciavano a usare l'arma della iettatura. Approfittavano puntualmente delle morti improvvise e inaspettate, delle disgrazie che colpivano i loro avversari. I più attivi in questo campo furono i gesuiti, i quali, soprattutto attraverso le pagine della loro rivista Civiltà Cattolica, non mancavano mai di sottolineare la potenza della loro sacra iettatura. Fu a questa che venne ascritta la morte del generale Quaglia, il colpo apoplettico che aveva colpito Bianchi Giovini, rendendolo paraplegico, il quale aveva osato bestemmiare il Dio, la Vergine, i Santi nella sua unione. dove aveva intrapreso una storia dei papi a uso del popolo. La malattia misteriosa che condusse dopo la morte dopo un anno di sofferenze il conte Siccardi, autore delle prime leggi contro la Chiesa, e la morte improvvisa dei deputati Cornero e Buffa, a loro volta relatori di una legge contro la Chiesa, e infine la deprecabile morte dell'abate Gioberti. Quando mancavano notizie e disgrazie politiche, che erano meglio strumentalizzabili, i gesuiti sfruttavano incidenti banali o disastri cittadini, quali vari incendi scoppiati a Torino e nelle province piemontesi, ma l'occasione più ghiotta fu senz'altro la morte improvvisa di Cavour, che diede modo ai gesuiti di far ricorso alle colonne della loro rivista con spirito sadico e soddisfatto ai più volgari giochi di parole, a una faciloneria intesa a impressionare il popolino sfruttando il caso Cavour per cogliere l'occasione per riassumere tutti gli altri casi di morte di liberali negli ultimi tempi. Il destino sembrò voler dare una mano a questa loro insulsa teoria quando un anno dopo morì a Napoli Monsignor Caputo, vescovo, unico rappresentante dell'Episcopato che avesse aderito al Regno d'Italia, subito dopo la cacciata dei Borboni. Non si nascondeva certo il compiacimento nelle canzoni di tanti lutti, e ancora più terrificante dovevano sembrare le parole di Pio IX quando dichiarò, attenzione, Pio IX dichiarò che era preferibile la morte dei bambini, imperversava in quel periodo il colera, piuttosto che vederli crescere educati nella scuola liberale. Ve lo ripeto ancora, cosa disse Pio IX? Dichiarò che era preferibile la morte dei bambini, imperversava in quel periodo il colera, piuttosto che vederli crescere educati nella scuola liberale. Questo è il concetto dei servi del macellaio di Sodoma e Gomorra, macellaio di Sodoma e Gomorra essi stessi, eh? Questo è il discorso della superstizione e come la Chiesa Cattolica usa la superstizione, ha usato nel passato e usa tuttora la superstizione rispetto alla gentaglia. Vedete quelli che vedono la Madonna, vedete quelli che vanno da Padre Pio, che sanno che è un truffatore benissimo, ma sperano sempre in qualcosa che forse non è proprio un truffatore o un assassino, fra le altre cose. Oltretutto le inchieste non sono mai state fatte. E pertanto posso pensare quello che voglio, assassini come quelli in Serbia, assassini come il Sant'Antonio da Padova, criminali, gente senza scrupoli, macellai, delinquenti che seguono i principi cattolici di sbattere la testa dei bambini contro i muri. Vi ricordo la Bibbia, gli inviti del Dio padrone dei cristiani. Bene, tutta questa superstizione, cioè tutto questo voler a tutti i costi condizionare le persone e sottomettere le persone a questa idea di un trascendente che non esiste, che interviene sulle azioni umane, è proprio la ferocia della superstizione cattolica. E solo il monoteismo può fare superstizione, perché prima del monoteismo questo tipo di superstizione non c'era. Sì, c'era il segno degli dèi, arriva questo, è un segno degli dèi, ma non era usato per sottomettere le persone, per costringere le persone all'obbedienza, è stato usato dai cattolici. E vi faccio un piccolissimo esempio. Nell'antichità i cattolici la prima cosa che fecero a Roma fu quella di distruggere la medicina, no? Ve l'ho già detto questo. Ebbene, prima dei cattolici c'è un tale Ippocrate di Co. Ippocrate di Co fu il più grande medico della Grecia classica, esercitò la medicina in molte città greche. Nell'età ellenistica gli vennero attribuite tutte le opere costituenti il cosiddetto Corpus Ippocraticum, attenzione, e la tradizione fece di lui il fondatore della scuola medica. In realtà solo alcuni scritti del Corpus sono suoi, gli altri appartengono a studiosi contemporanei della generazione successiva. Ippocrate polemizza contro la scuola medica empedoclea e sostiene che solo partendo dall'arte medica si potevano avere chiare conoscenze sulla natura. La medicina non deve subire interferenze da parte della filosofia, così come nessun carattere sacrale deve essere attribuito ad alcuna malattia. La ragione deve essere a fondamento di ogni analisi e della critica dei dati forniti dall'esperienza. Le scienze naturali, lo studio delle scienze naturali acquistò una sua autonomia e una notevole importanza solo nel IV secolo avanti Cristo con Teofrasto, IV secolo avanti Cristo, che diresse la scuola aristotelica subito dopo la morte del maestro. Teofrasto condusse importanti ricerche di geologia, di petrografia e soprattutto di botanica, classificazione delle piante, loro distribuzione, possibilità di utilizzazione. Questo, quando arrivarono i cristiani, distrussero tutto questo e alcuni si impossessarono del lavoro di altri. Alcuni si impossessarono, ma c'è Paracelso che si incazzò al punto tale con l'università di medicina, non mi ricordo più di quale città, dicendo che le vecchiette nei campi sanno più loro di medicina che non gli studiosi all'interno dell'università, che in realtà erano solo cattolici. Ma andiamo ancora un pochino indietro, tanto per conoscere un po' il pensiero dei filosofi. Io vi ho parlato dello scetticismo, no? Ebbene, nel pensiero scettico, lo scetticismo, dice, costituì una vera e propria scuola filosofica, e cioè non costituì una vera e propria scuola filosofica, bensì un indirizzo di pensiero che durò dalla metà del IV secolo avanti Cristo al III secolo dopo Cristo, cioè 700 anni, e penetrò in ambienti molto vasti. Esso ebbe origine dalla constatazione che era impossibile risolvere le contraddizioni e le divergenze fra le varie scuole filosofiche sui più importanti problemi. Gli scettici pensano che se nella natura è impossibile trovare una verità assoluta, occorre esaminare non più l'oggetto, cioè la natura in se stessa, ma il soggetto, cioè i vari elementi della natura, per trovare i suoi limiti proprio in esso, cioè nella struttura della conoscenza umana. I principali rappresentanti dell'indirizzo scettico furono Pirrone, Enesidemo di Cnosso, Sesto Empirico e Carneade. Vogliamo andare ancora un po' più antico? Un po' più antico, cosa troviamo? Pitagora, la scuola pitagorica. Il pensiero dei pitagorici, secondo i pitagorici, i numeri sono il principio di tutte le cose e gli elementi dei numeri sono elementi di tutte le cose. Infatti, nel continuo mutare della realtà fenomenica, le qualità delle cose sono pure apparenze. Solo i rapporti numerici, cioè i rapporti quantitativi, rimangono costanti e possono essere determinati con esattezza. I pitagorici intuiscono così il carattere matematico dell'universo. I numeri sono anche la condizione prima per la conoscenza della verità. Infatti, senza il numero ogni cosa sarebbe illimitata, incerta e oscura, e non potrebbe essere compresa e conosciuta se non dalla divinità. La realtà delle cose, con le sue differenze, ha origine dall'opposta struttura dei numeri pari e di quelli dispari. I numeri pitagorici sono numeri interi, collezioni di più unità, ciascuna rappresenta con un punto circondato da uno spazio vuoto, rappresentato da un punto circondato da uno spazio vuoto. Una caratteristica della matematica pitagorica è perciò la cosiddetta discontinuità. Infatti essa non conosce le grandezze incommensurabili, i numeri irrazionali, poiché ad una grandezza non si può aggiungere qualcosa che sia minore di un'unità. Il suo accrescimento avviene per salti discontinui. Per cui i pitagorici già avevano l'idea della ragione e della descrizione nella ragione, perché la numerazione non è altro che una descrizione della realtà. E infatti ciò che è illimitata, incerta, oscura può essere compresa solo dalla divino, cioè soltanto il divino che esce dalla ragione può percepire ciò che non è ragione, ma solo perché l'essere divino esce dalla ragione e va in altri mondi e legge la realtà in maniera diversa. Questo era ancora i pitagorici, anche l'universo è numero. Andiamo ancora avanti, proviamo a parlarci di Eraclito, la realtà eterno divenire. Con una netta contrapposizione alla scuola eleatica, Eraclito sostiene che la realtà è eterno divenire, incessante mutamento delle cose, molteplicità, stadio intermedio fra essere e non essere. Nella realtà nulla è, tutto diviene, tutto scorre. Non è possibile scendere due volte nella stessa acqua di un fiume. La realtà in continuo divenire utilizza la lotta dei contrari. La guerra è la suprema legge di tutte le cose e tutto si genera dalla discordia. Dal giorno viene la notte, dal caldo al freddo, dalla vita alla morte. E questa trasformazione si attua, una profonda razionalità. L'unità dell'essere esiste e nasce dalla sua molteplicità. L'unità è il divenire nel fondersi e nello svilupparsi dei contrari. I sensi ci danno una conoscenza esatta della realtà, ma non bastano a far superare l'inconciliabilità degli opposti. Solo la ragione permette all'uomo di cogliere l'unità nella molteplicità. La razionalità di Eraclito, pertanto, non è statica, bensì dinamica. Dice sempre Eraclito: il fuoco è principio ultimo e sostanza unica di tutte le cose, della loro creazione e della loro distruzione. È un fuoco eternamente vivente, in perpetuo movimento e trasformazione, che è logos o ragione eterna del mondo. Da esso nascono attraverso la via all'ingiù e la via all'insù tutte le cose. Il fuoco raffreddandosi diventa acqua, poi terra e viceversa. Anche negli uomini c'è un flusso continuo, infatti tutte le cose, comprese quelle divine, sono in continua trasformazione, seguendo la via all'insù e la via all'ingiù. Andiamo avanti ancora, ce ne prendiamo un altro, uno ancora più antico? Boh, o Talete di Mileto, se vi interessa. Talete di Mileto fu considerato da tradizione uno dei sette savi della Grecia. Viaggiò a lungo in Egitto e nella Caldea, riportando una serie di conoscenze scientifiche, in particolare di geometria ed astronomia. Secondo Talete, il principio vivente generatore di tutte le cose è l'acqua. E voglio vedere se qualcuno me lo contesta, visto che la vita proviene dall'acqua e la vita è composta di acqua. Cioè, praticamente Talete di Mileto siamo praticamente nel 600 avanti Cristo, 600 anni avanti Cristo. Intesa come l'umidità che si trova in tutta la natura e particolarmente negli esseri viventi. Alla base di tale scelta vi furono forse delle osservazioni meteorologiche e proprio la constatazione, come osserva Aristotele, che un elemento di umido si riscontra ovunque, nel nutrimento di tutte le cose, nello stesso calore delle piante. La terra, che ha la forma di un disco piatto, sta sopra all'acqua, galleggiando come un pezzo di legno. La teoria di Talete sembra dunque non far ricorso a una forza divina nella spiegazione della realtà. Tuttavia molti studiosi ritengono che Talete non escludesse la divinità, ma la identificasse proprio con l'insieme degli esseri materiali. Anassimandro di Mileto, autore di un'opera sulla natura, introdusse anch'egli in Grecia, a quanto si narra, importanti novità tecniche. Fra l'altro avrebbe disegnato la prima carta geografica. Per Anassimandro all'origine delle cose vi è una massa indefinita, in eterno movimento, l'apeiro, una materia primordiale ingenerata e incorruttibile, formata da elementi diversi combinati in una certa proporzione. Quando un elemento tenta di staccarsi dagli altri o di soverchiarli, l'apeiro interviene applicando la legge e ristabilendo la giustizia. Dall'apeiro nascono, con un processo di separazione voluto dai movimenti, vari elementi, con le loro opposte caratteristiche, il caldo, il freddo, la terra, l'acqua. La terra è concepita come un cilindro che si libra nell'aria al centro dell'universo. Il pensiero di Anassimandro costruisce una prima rudimentale teoria evoluzionistica che giunge fino all'uomo attraverso l'acqua, i pesci e gli altri animali. Pertanto Anassimandro di Mileto aveva già intuito le trasformazioni della natura. Siamo nel 600 avanti Cristo. Facciamoci anche Anassimene prima di andare avanti con quest'altro. Anassimene di Mileto scrisse una sua opera sulla natura di cui rimane un frammento. Secondo Anassimene, il principio che dà origine alle cose è unico e infinito, ma è determinato, è l'aria. Dall'aria, che è sempre in movimento attraverso i due opposti procedimenti di rarefazione e di condensazione, derivano tutte le cose nei loro vari e molteplici aspetti, compresi gli dèi e le cose divine. La rarefazione dà luogo al fuoco, la condensazione all'acqua, la terra e alla pietra. La terra è concepita come una piatta tavola che si libra nell'aria. Per quanto riguarda la condensazione, beh, vorrei vedere chi oggi sia in grado di contestare questo. Potrei andare avanti ancora per parecchio con gli elementi dell'antica filosofia greca. Vi ricordo che molti di questi frammenti sono derivati proprio perché erano talmente diffusi che furono trovati nelle ville romane, nelle scuole, in tutto quello che anticamente c'era. I cristiani saccheggiarono e distrussero tutto perché avevano un solo scopo: imporre la superstizione nel loro Dio padrone. E andiamo avanti con un altro capitoletto del documento che trovate in internet sulla superstizione. Ed è il capitoletto della. Vediamo un attimo. Come, dunque, eccolo qua. Ed è solo l'uomo timoroso e sottomesso diventa superstizioso. L'essere umano timoroso è colui che non solo non è in grado di spiegare i fenomeni che producono le cause che lo assalgono, ma non è nemmeno in grado di produrre dei giudizi di necessità tali da dare delle spiegazioni provvisorie che non siano emanazioni da struttura di potere dalla quale è dipendente. Se ti arriva quella malattia, è il Dio padrone che te l'ha mandata. Non ha importanza se per metterti alla prova, se per amore o per punirti. La struttura di controllo usa tutto il proprio potere di dominio per non spiegare le cause e costringere l'individuo a spiegazioni fantasiose solo al fine di controllare il soggetto e le sue tensioni di sviluppo. Quella volta non ho pregato bene, Non mi sono messo bene in ginocchio, Dio mi ha visto e mi ha mandato la malattia. La struttura di controllo, per riuscire ad imporre la convinzione che la malattia è espressione della volontà del Dio padrone, ha distrutto la medicina che poteva dimostrare il contrario. La stessa cosa vale oggi per l'attività della struttura di controllo per quanto riguarda l'aborto e le nascite. Nulla deve interferire con la volontà del Dio padrone. Io, d'altronde, vivo per consolarti e sottometterti alla struttura di controllo. E se tu interferisci con la volontà del Dio padrone, interferisci in realtà con la mia capacità di controllarti. Ricordate, tipo la ragazza di oggi che ha telefonato dei 10 comandamenti. I 10 comandamenti non sono rivolti a chi li dice, ma sono rivolti a chi ascolta, a tutti quelli che ascoltano. Dunque, tu non devi assolutamente interferire con la casualità che è emanazione del Dio padrone e che io uso per dominarti in quanto sono il tramite col Dio padrone. La struttura di controllo costruisce superstizione impedendo all'individuo la pratica di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, costringendolo ad essere esposto alle intemperie della vita di cui la struttura di controllo ritiene di essere mediazione fra queste e l'individuo sottomesso. Da questa struttura coercitiva d'insieme, l'individuo, anziché costruire delle strategie d'uscita dalla sottomissione imposta, costruisce delle strategie per aggirare la mediazione fra la struttura di controllo e il Dio padrone. Costruisce attraverso la propria immaginazione degli intermediari che medino fra l'imponderabile, quale emanatore delle cause oppressive, e la volontà che tale causa invierebbe, stando a quanto gli hanno fatto credere la struttura di controllo. In questo caso la superstizione è il tentativo di aggiramento della struttura di controllo quale mediatore fra il soggetto sottomesso e il suo torturatore, il Dio padrone. La superstizione è il prodotto di una struttura di potere e di dominio emozionale sugli esseri umani, una struttura che costringe gli esseri umani a considerarla onnipotente, ad immagine e somiglianza del Dio padrone e assoluto, di cui pretende di essere emanazione e che per far questo costringe gli esseri umani ad essere impotenti davanti alla vita e alla quotidianità. E questo è il discorso per oggi sulla superstizione. Andremo avanti la prossima trasmissione e faremo il cristianesimo, la Chiesa Cattolica in particolare, quale costruttore ed emanazione della superstizione, soggetto privato delle proprie determinazioni, struttura di potere che media col Dio padrone, costruzione nel soggetto dell'impotenza con la quale affrontare la vita. E vedremo magari dal libro sul malocchio e l'aiettatura qualche esempio a supporto delle nostre affermazioni. Dunque, per oggi io con la superstizione mi fermo qui, anzi me lo segno perché sennò dopo non riesco a ricordarmi. E andiamo avanti il prossimo giovedì che spero ci sia anche Francesco. Bene, detto questo, il numero di telefono è 049 600 700 e 049 700 838. Tanto che la trasmissione sta volgendo al termine, quello che mi interessa ricordarvi è che il 20 settembre ci troviamo tutti al Bosco Sacro di Jesolo a fare il rito dell'equinozio, equinozio d'autunno. Il rito dell'equinozio d'autunno rappresenta appunto l'entrata nei mondi scuri. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao Giampaolo.
Ciao. Volevo ringraziarti per oggi per i termini che hai usato nei confronti dei cosiddetti esseri inferiori, vale a dire dei microbi e dei virus. Hai usato veramente degli aggettivi che a me piacciono molto, proprio perché non li ritengo assolutamente inferiori, ma anzi superiori a noi altri, dato che non si tratta di qualche milione d'anni, ma di 3 miliardi d'anni i virus, se non erro, dalle ultime ricerche. Con questo non aggiungo altro. Ti ringrazio. Ciao.
In realtà noi pensiamo sempre alla vita in termini umanocentrici, diciamo così, no? Se pensiamo come se la vita fossimo noi. In realtà la vita è l'essere natura, e l'essere natura procede a costruire le varie specie per sedimentazione. Non è che nasce una specie che prima non c'era niente. Pronto?
Pronto, buonasera. Volevo chiedere se là in radio ci sono... se là in radio ci sono dei libri o degli opuscoli che parlano di Sant'Antonio da Padova.
No, sì, non ci
questo
sono.
Grande criminale, i vari Padre Pio, no, con un po' di documentazione, insomma.
Non ci sono, deve prendere in libreria.
Grazie.
Prego. Niente, tutti i libri, quello su Padre Pio, che è Beato Impostore, lo trovo in libreria e bisogna ordinarlo. E anche la posizione della missionaria Sua Teresa di Calcutta lo trovi in libreria e devi ordinarlo. Ormai sono libri che hanno qualche anno e le case editrici sì, ne hanno ancora, però vanno su ordinazione, cioè non gli editori, cioè le librerie non ne tengono quasi più questi libri e vanno su ordinazione. Ricordo un altro grosso libro che è sparito dalla circolazione e sembra addirittura introvabile da una ricerca che è stata fatta, cioè in due biblioteche italiane e in alcune delle nostre, dei pagani, è Il fungo sacro e la croce, cioè un libro fatto circa 20 anni fa che già demoliva l'intera origine del cristianesimo e che sembra che sia ormai letteralmente introvabile. Nonostante abbiamo mandato parecchie decine di persone a chiederlo, lo hanno fatto letteralmente sparire quel libro. Comunque noi lo abbiamo e continueremo ad usarlo. In pratica è l'analisi di quello che è il cristianesimo, alcune figure del cristianesimo, con l'analisi fonetica, l'analisi delle parole derivate dal sumero, e che ci danno anche un'idea dell'uso che ne facevano a quei tempi in Palestina praticamente, per cui ci dà un'idea di quello che di quello che è il cristianesimo, come è venuto in essere. In realtà tutti questi libri che parlano dei criminali cattolici tendono a sparire in tempi abbastanza brevi, perché normalmente sono scritti da indagatori che sono autonomi, che non appartengono a centri di potere, sono proprio persone che fanno delle indagini per conto proprio, raccolgono dei dati e poi scrivono questi libri, per cui questi libri tendono a sparire in tempi piuttosto brevi. Noi abbiamo un libro che è stato pubblicato da poco, si chiama Il genio del paganesimo di Marco Auger, è già sto libro da Boringhieri, a parte il fatto che costa 30 euro, cioè 30 euro non è poco, e sta già sparendo anche questo dalle librerie, cioè non, già si comincia a non trovarlo più. Abbiamo Storia criminale del cristianesimo, che viene pubblicato in Italia, però viene pubblicato da una piccolissima casa editrice indipendente, praticamente è una persona che se lo sta pubblicando per i fatti suoi. Abbiamo tutta una serie di libri che vengono pubblicati e che spariscono quasi subito, cioè, o trovano il giornalista che riesce a lanciarli, cioè la rivista che li lancia, oppure praticamente noi rischiamo anche di non riuscire ad avere quel materiale. Ho preso su un banchetto dell'usato un libro, una specie di antologia latina di 20 anni fa, cioè era stata scritta 20 anni fa. Ebbene, i pezzi presi dai latini erano quelli che meno erano anticristiani, cioè i pezzi erano i più compiacenti rispetto al cristianesimo. Praticamente tutti i pezzi più forti, cioè non solo i pezzi forti, ma anche la qualità dei discorsi che veniva fatta dai latini non era assolutamente riportata. Di tutti gli autori si sceglieva quel pezzo che non diceva assolutamente niente o che confermava quello che erano le tesi cristiane, tolto naturalmente dal contesto. È veramente una cosa aberrante, anche se negli ultimi 20 anni le cose sono cambiate, è abbastanza forte, però vi ripeto, riuscire ad avere questo tipo di materiale bisogna essere molto attenti, bisogna frequentare le librerie, bisogna saper cogliere il momento in cui escono, perché dopo spariscono e non si trovano più o si trovano con molta difficoltà. Noi cerchiamo di dare notizia quando escono vari libri, però naturalmente la notizia che diamo alla radio, sì, mandiamo delle persone in biblioteca a comprarlo, però è abbastanza limitato, c'è Stefano. È abbastanza limitato, per cui chiaramente lascia il tempo che trova. Le nostre librerie sono quello che sono, però cioè, piccoli siamo anche noi, ecco. Anche questo libro qua che vi ho letto oggi, Malocchio e Iettatura di Petoia, è praticamente sparito dalle librerie, non lo trovate neanche più, nonostante fosse un ottimo lavoro. E così per tanti altri testi. L'unica cosa che rimane sono i testi antichi, perché i testi antichi non fanno danno, diciamo. Però anche le interpretazioni dei testi antichi vengono giocate dal potere in funzione di se stesso, cioè in funzione del mantenimento della capacità di controllo della Chiesa Cattolica sulle persone. Avete sentito anche oggi la persona che esaltava i 10 comandamenti, questo non ha capito un cazzo della vita, stava esaltando i campi di sterminio, stava esaltando lo stragismo e nemmeno se la rendeva conto. Ecco, questo non rendersi conto di quello che è la qualità delle cose è proprio l'arte del cristianesimo, di coercire le persone. E le persone vengono coercite al punto tale che se tu gli togli la maniglia che loro hanno impazziscono, pertanto le rendono dipendenti e sottomesse. Per quanto riguarda poi il discorso fatto oggi sui virus, sui batteri, è un discorso che ho già fatto, perché tutto ciò che è uscito dal brodo primordiale allora, no? Cioè il primo brodo primordiale, quello che oggi non c'è più, è una forma di vita infinitamente piccola, infinitamente microscopica, che però è stata padrona del pianeta per un sacco di tempo. Quella piccola vita microscopica è la base di tutto ciò che esiste, cioè tutto ciò che esiste è diversificato da essa. Noi viviamo in continui brodi primordiali, però quello che fu il brodo da cui nacque la vita noi non lo abbiamo più, abbiamo già un altro brodo in cui la vita è già protagonista, per cui usciamo sempre da dei brodi primordiali, però sono cambiati. Pronto? Ciao Marco!
E i tuoi libri? I tuoi subito introvabili.
Beh, i miei li do io, perché se nessuno li pubblicherebbe.
Scherzo. Non ti mai provato a farti pubblicare?
Non scrivo abbastanza bene da essere pubblicato, oltre a essere abbastanza forti.
I massa forti?
Sì, i se forti.
Non è tanto per il linguaggio.
No, no, i se...
I forti, cioè, sì, non
rispetto alla
che...
cultura, rispetto alla cultura li smuovono, no? Cioè, ti dico, gli aletti, uno che insegna filosofia all'università, non ha avuto niente da eccepire, però ha detto che lui alla carriera ci tiene. Capito? Cioè, non è che dico delle cose, delle cacciate, lui lo riconosce, fa,
sì, perché sennò
fa della filosofia
e te manda lì a fanculo.
Esatto, cioè la sua carriera lui ci tiene, capito?
Ma costa tanto pubblicare, cioè stampare 2-3.000 copie?
C'è un costo, e poi secondo me non vale per il momento la candela, capito? Anche perché su internet li faccio girare, capito?
Sì, belle, gratis.
Tanto io non ci guadagno niente, comunque, anche perché quando li vendevo a 20-30 mila lire era praticamente il costo della fotocopia. Cioè non tiravo assolutamente niente oltre alle spese che avevo, tutto il resto. Adesso li faccio girare gratis, naturalmente do ancora delle copie in giro se qualcuno le vuole, però il 70% è su internet, insomma. Se non ho messo il 100% rispetto a quello che ho scritto, anzi ce n'è una buona parte che non ho messo. Però sta girando, le idee girano, capito?
Sì, sì.
E questo mi interessa, insomma, alla fin fine.
Effettivamente, nei libri che sparisse, nei tiricù capì,
sì.
Per esempio, sono appena andato sabato passato in libreria, che aveva ordinato un bel talk la posizione della missionaria, perché una copia l'ho regalata, l'altra copia l'ho prestata e non so quando che tornerà, allora mi serviva una casa per me. E niente in merito, è esaurita.
No,
esaurita,
no,
anche i magazzini.
Non è esaurita, vai su internet.
Ieda, che mi aveva detto che proprio a casa editrice Ieda che l'aveva chiuso.
No.
Di buttarle fuori.
No. Vai su internet.
Ma secondo te, gli cattolici di sinistra, perciò questi qua del negozio.
Sì, no, tu vai su internet, contatti la casa editrice, la minimum fax,
so.
Fai la ricerca, la contatti lui e dici che ne vuoi una copia.
Sì, tranquillo.
Cioè, oppure sai cosa fai? Ti colleghi ad Amazon oppure a cose che vendono libri su internet, fa pubblicità anche io ultimamente, ti colleghi là e ti chiedi una copia.
Come che ne è una libreria in internet?
Sì, c'è una vendita di libri anche in internet, sta facendo pubblicità anche nei gruppi di discussione Yahoo.
Ma anche sul nostro?
Sì, ogni tanto viene fuori anche sul nostro.
Ah, viene fuori la pubblicità,
sì,
il banner.
Esatto, il banner.
No, ma come si chiama, ditta?
Non lo so, la casa editrice è Minimum Fax.
Sì, no, ma parlare della ditta che ha, cioè la ditta che vende libri via internet.
Non lo so, non ho fatto caso più di tanto.
Beh, da saltare a fuori, insomma.
Comunque, la cerchi in internet, cerchi libri e ti viene fuori.
Non più. Sì, è forse che farò, perché l'ho già letto il libro, però una copia bisogna tenerla a casa.
Bisogna tenerla per forza, no?
Forse. Vuoi dire, domandate in arte, ma sta storia qua del bosco che fea in maledizione a Tizio Caio Sempronio, ai Savoia.
Ai Savoia, è Don Bosco, bella,
ma anche voi a proprio essere di Savoia per non intagliarsi a questo qua l'aveva dei talpe dentro e che gli avvelenava un riomano che altro.
Questo non lo so, sinceramente, però...
No, perché questo che crede in maledizione, ma mi... Cioè, consente puttanaie del genere, mi intaglia che se uno mi lancia dei maledizioni e... Fatalità, subito, mi capita delle storie un fiasco strane, perché anche gente che crepa nel stesso, come Cavour, se sveglia una mattina con la fievera, a sera le morte, beh, quello gli ha dato qualcosa, non è che è capita così, pare.
Non è escluso, però, sai, è un po' difficile.
Perché non fa niente,
Marco,
scusa.
Marco, devo buttarti giù il telefono, però.
Prego?
Devo buttarti giù il telefono, perché c'ho Stefano dietro di me.
Tranquillo, si sentiamo.
Ok, grazie Marco, ciao. Sì, scusa Stefano, ma vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E niente, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, su internet trovate sempre tutto. Ciao a tutti e a risentirci.